Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Vagamondo, sabato 14 aprile. Dopo una settimana di pausa torniamo con Vagamondo, trasmissione del sabato mattina, trasmissione di approfondimento curata dal VAG 61, il Media Center di Via Paolo Fabbri 110. Un buongiorno da Luca
e da Maurizio,
che oggi mi affancherà in conduzione. Un saluto anche alla regia, Martina, Fabio e Francesca.
Ciao!
Agguerriti come al solito.
Molto agguerriti. E vi ricordo il nostro sito internet, il sito di VAG, www.vag61.info, il sito della radio, di Radio Città Fujiko, che qui trasmette qui dal VAG 61 sui 103.1, www.radiocittalasenzaaccentofujiko.it, da cui potete ascoltarci in streaming da tutte le parti del mondo. E vi ricordo anche i nostri indirizzi email, quello di Vagamondo è vagamondo@vag61.info e quello del VAG info@vag61.info, scusate. Benissimo, introduciamo questa puntata di oggi, di sabato 14 aprile. Oggi parliamo di spazi sociali, spazi autogestiti, di luoghi dove il profitto non è la caratteristica principale, anzi non è proprio una caratteristica presa in esame, di luoghi dove si può dialogare, parlare, socializzare tranquillamente, di dove una birra non costa 5 euro come in tutti gli altri spazi della città, dove un concerto non costa l'ira di Dio e dove si può anche costruire politica, costruire lotte sociali, come vedremo. Spazi che ultimamente, diciamo da quando c'è un certo signore alla guida della giunta comunale, sono qui, proprio qui a Bologna, che è una delle città dove questo fenomeno diciamo è stato uno dei più importanti d'Italia, è appunto sotto attacco da questo sindaco. Ma prima di cominciare,
sotto attacco dell'idiozia, direbbero i Bisca.
Sotto attacco dell'idiozia. Prima di cominciare questa notizia, però, apriamo con una notizia non buona, ma buonissima, perché proprio ieri, due giorni fa, giovedì 12, il Tribunale del Riesame ha bocciato di nuovo la Procura, in particolare il PM Paolo Giovagnoli, con le sue farneticazioni sull'eversione, l'aggravante dell'eversione qua a Bologna.
Sì, in realtà ci scostiamo poco, visto che tutte le persone indagate, questa volta ben 41, praticamente sono attiviste, tra le altre cose, anche dei centri sociali bolognesi. Il PM Giovagnoli aveva richiesto 41 misure cautelari, tra obblighi di firma, arresti domiciliari e divieti di dimora, in seguito alla contestazione del 10 ottobre scorso, in cui reti di movimento, collettivi di occupanti, di precari e di studenti avevano operato una contestazione nei confronti dell'assessore alla casa Merola, nello stesso giorno in cui una serie di case in Bologna erano state sgomberate dalla polizia, una contestazione pacifica verbale a cui purtroppo ha fatto seguito una criminalizzazione molto pesante da parte dei media, delle forze politiche istituzionali, e puntuale anche un'inchiesta aperta dal PM Giovagnoli con la solita aggravante di eversione. Siamo arrivati a 7 per quanto riguarda le realtà di movimento bolognesi. Appunto, due giorni fa il Tribunale del Riesame ha confermato la decisione di prima istanza del GIP, che aveva ritenuto inopportune e non necessarie queste misure cautelari, per cui ha rigettato il ricorso presentato da Giovagnoli e i 41 indagati possono tirare un sospiro di sollievo. Questa è una buona notizia non solo per questa inchiesta in sé, ma in generale, visto che è la sesta volta che è la sesta sentenza che si pronuncia contro gli impianti accusatori di Giovagnoli, andandone a smontare un po' l'impostazione e soprattutto ritenendo che utilizzare l'aggravante di eversione è assolutamente spropositato. Possiamo leggere un pezzettino della sentenza che senza giri di parole ritiene che viene esclusa in ogni caso l'aggravante della finalità di eversione dell'ordine democratico, per cui per l'ennesima volta, per la sesta, siamo due volte il GIP di Bologna, due volte il Tribunale del Riesame, due volte anche la Corte di Cassazione a Roma hanno stoppato le iniziative giudiziarie del PM. Per una volta possiamo parlare di questi aspetti di repressione, dando una buona notizia tra le altre.
Ormai siamo a 6 su 7, viene da chiederci quanto Giovagnoli ancora, cosa gli manca ancora per capire che magari c'è qualcosa che non va nelle sue, diciamo, nei suoi viaggi mentali. Bene, dopo questa buona notizia mandiamo un breve stacco musicale e poi ci tuffiamo appunto nel cuore della nostra puntata. A dopo. Città della banda Bassotti, anche noi amiamo questa città, ma non la città di Cofferati, la città che sta andando a costruire questo sindaco. A proposito di Cofferati, andiamo a parlare di un'intervista che ha rilasciato all'Espresso il 16 febbraio di quest'anno, pochi mesi fa, in cui parla appunto un'intervista sulle Brigate Rosse, sui nuovi arresti di queste nuove Brigate Rosse, in cui lui chiaramente parla anche dei centri sociali. Molti scriveranno cosa c'entrano, ma lui trova questo fantomatico collegamento.
Il vecchio Cofferati non perde l'occasione, gli si fanno delle domande sul terrorismo e lui chiaramente coglie la palla al balzo e attacca per l'ennesima volta i centri sociali e gli spazi autogestiti. Leggiamo qualche pezzetto. Aperte virgolette, la degenerazione che si determina in alcuni luoghi può fare da contraltare i valori della democrazia, portare a un travaso verso la lotta armata. E non dimentichiamo che i terroristi hanno bisogno di risorse che possono essere trovate con le rapine, ma anche con lo spaccio di droga. Sono fenomeni che vanno combattuti avendo la consapevolezza del fatto che possono deragliare. E andando avanti. Bisogna premettere che esiste la necessità di luoghi di aggregazione per i giovani. E vabbè, e questo ce lo concede, meno male. Ma qui ricomincia con la solita tiritera, al di là di chi li gestisce, quello che conta è che questi luoghi non divengano uno spazio fisico in cui si combinano cose diverse ma negative. Troppe volte lo spaccio di droga e daie e la microcriminalità lì dentro sono tollerati, ci sono comportamenti di cinica disinvoltura e la superficialità di certe considerazioni produce una miscela pericolosissima, che può fare da sottocultura a chi fiancheggia il terrorismo. Sono fenomeni diversi che possono offrire un tessuto connettivo a chi vuole rifondare il partito armato.
Oh, non devono essere sottovalutati. Cultura del terrorismo. Oh.
Ebbene, sì, diciamo che Cofferati non fa tanti giri di parole, molto chiaramente porta avanti la tesi secondo cui un centro sociale non è uno spazio di aggregazione, non è un laboratorio culturale, non è un laboratorio di iniziativa politica essenziale in una città, e magari in particolare in una città come Bologna. Non è uno spazio di condivisione del sapere, non è uno spazio di libero accesso alla cultura e a una socialità non mercificata. I centri sociali esistono, secondo lui, per reclutare sera dopo sera proseliti per nuovi e vecchi terroristi. Chiaramente noi un'opinione su questa ipotesi cofferatiana ce l'abbiamo, ma cominciamo il nostro giro di interviste. Cominciamo da Crash, laboratorio del precariato metropolitano, protagonista in questi ultimi anni di una lunga serie di occupazioni e purtroppo sgomberi. Attualmente Crash vive in via Zanardi 48. Dovremmo avere linea Beppe.
Ci sei, Beppe?
Ciao.
Beh, appunto, di Crash, al quale chiediamo un commento su insomma, questa tesi di Cofferati e sull'intervista che abbiamo appena letto, e in generale che cosa ne pensate a Crash della situazione dei centri sociali, degli spazi autogestiti a Bologna nell'era Cofferati.
Beh, innanzitutto due parole, ma giusto due, perché quelle merita sulle dichiarazioni rilasciate dal nostro sindaco. Lascia abbastanza perplesso questo tentativo di insinuare che sia all'interno degli spazi sociali autogestiti che si vanno formando queste reti di fiancheggiamento a fenomeni di nuovo terrorismo, come viene chiamato. Gli spazi sociali oggi sono una realtà in antitesi con quelli che sono i fenomeni di microcriminalità, con quelli che sono i fenomeni che lui descrive come devianti, proprio perché tramite l'autoorganizzazione, tramite momenti assembleari si vanno costruendo iniziative pubbliche che stanno sotto gli occhi di tutti, che sono valutabili e considerabili da tutti, e proprio per questo vengono promosse iniziative di dibattito, ma anche culturali, musicali, c'è una propositività anche politica che ritorna alla città, ad una città come Bologna che ormai da fin troppo tempo è al centro di quelli che sono gli esperimenti di repressivi, ma anche di annullamento culturale. Ricordiamoci come numerosi anche intellettuali hanno lasciato Bologna, e cito l'esempio di Stefano Benni, che ospiteremo a breve anche allo spazio, al laboratorio del precariato metropolitano Crash, quelle che sono state le sue dichiarazioni sulla incapacità ormai di Bologna di essere una città vivace, sia culturalmente che a livello di fermento politico, danno ben la dimensione di quelle che sono le politiche di questa giunta e di come cercare di fare questi accostamenti impropri, indimostrabili perché non veri, di come vadano a incidere anche sul tessuto sociale. Oggi gli spazi sociali sono le sole realtà che a Bologna riescono a essere ancora propositive sia a livello culturale che a livello politico, a proporre delle soluzioni dal basso a quelli che sono i disagi di una grossa fetta della città, e con questo direi che a Cofferati si è già ampiamente risposto. Poi una polemica strumentale, una polemica inutile che è stata aperta, non scordiamoci che era stato tutto il clima, diciamo, sul quale si è andata a costruire la grossa manifestazione popolare di Vicenza, sulla quale questo governo è caduto, quindi questo strumentalismo è abbastanza inquadrabile all'interno di questa dimensione qua.
Bene. In questi anni voi avete, diciamo, Crash ha vissuto in spazi diversi, avete occupato diversi spazi, avete subito anche molti sgomberi. Avete sempre detto che il vostro progetto non si sarebbe fermato, che il vostro obiettivo era lo spazio. Quello che ti vogliamo chiedere è un po', insomma, appunto di farci un quadro del vostro progetto per i nostri ascoltatori e un po', insomma, le attività che in questo momento state andando a costruire per appunto dare legittimità a questo progetto e anche per, insomma, rispondere un po' a questa tesi accusatoria costruita da questo sindaco assurdo.
Ma noi in tutto il nostro percorso politico ci siamo sempre posti nei termini di riqualificare dal basso quelle che erano delle aree dismesse della città. Ormai questo è il quinto posto che occupiamo, ci sono stati...
Complimenti, eh.
Ci sono stati altri, sono stati molti sgomberi negli ultimi 4 anni, che più o meno 4-5 anni, il tempo di vita di Crash, diciamo.
Tra l'altro con l'occupazione di Via Vesella 2 avete anche dato una scossa politica alla situazione.
Numerose situazioni che di fatto sono state bloccate dalla pratica dell'occupazione, perché tu citavi adesso Via Vesella 2, che era un palazzo già con i finanziamenti stanziati, con un progetto di ristrutturazione dei 13 appartamenti che facevano parte di questa palazzina, dovevano essere reimmessi all'interno del circolo di assegnazione delle case popolari, non si capiva bene perché fosse fermo da 8 anni. Noi con l'occupazione ci siamo fatti garanti sociali del fatto che questa palazzina fosse restituita alla città, ma poi sono donato 27, l'ex mensa che ora sarebbe dovuta diventare
un asilo, io l'ho vista ieri ancora murata, tutta chiusa.
Non c'è nulla, dopo ormai quasi un anno dallo sgombero non c'è nulla, però noi agiamo proprio per sia per conquistare uno spazio in cui andare a costruire una socialità altra, in cui andare rilanciare anche temi politici, perché anche questa è la funzione degli spazi sociali oggi a Bologna, e l'abbiamo sempre fatto rivendicando la pratica dell'occupazione come pratica del precariato cittadino, che tramite essa può mirare a costruire delle migliori condizioni di vita per sé, ma anche per tutti gli altri, insomma, tutti gli altri che vivono condizioni di marginalità in questa città. Oggi la vita ha quasi un anno di permanenza nello stesso posto, che rimane un record. In questi anni siamo in via Zanardi 48, in cui infatti abbiamo attivato tutta una serie di progetti che sia delle migliori condizioni di vita per sé, ma anche per tutti gli altri, insomma, tutti gli altri che vivono condizioni di marginalità in questa città. Oggi la vita ha quasi un anno di permanenza nello stesso posto, che rimane un record. In questi anni siamo in via Zanardi 48, in cui infatti abbiamo attivato tutta una serie di progetti che sono sia culturali come per quello che riguarda le proposte musicali, le serate, ma sono anche sono attivi vari laboratori, un laboratorio di fotografia che vorrebbe mirare anche a autofinanziarsi e riuscire a farne un luogo in cui si possano sviluppare le fotografie gratuitamente, eccetera, eccetera, un laboratorio di espressività teatrale. Ma non dimentichiamo anche tutte quelle che sono le attività più prettamente politiche. Attivo tutti i mercoledì dalle 7 alle 9 uno sportello di lotta per la casa, perché quello della casa a Bologna rimane uno dei problemi più drammatici. Ne abbiamo avuti degli esempi molto significativi, come la morte di una studentessa, Marika Carnassa, uccisa da un padrone di casa che affittava in nero e si rifiutava di eseguire lavori di controllo e manutenzione dell'alloggio, ed è un problema che molti studenti vivono a Bologna, ma anche presentazioni di libri, dibattiti politici le assemblee, diciamo, quasi quotidiane su varie tematiche che sono appunto quelle legate al mondo della precarietà, un mondo che produce all'interno di questa città una ricchezza enorme, sul lavoro dei precari e delle precarie si fonda la ricchezza di questa città, ma che ben poco ha in cambio a livello di qualità della vita, a livello di condizioni di vita, insomma.
Ok, ti faccio un'ultimissima domanda. Come hai già accennato, Crash è da un anno in via Zanardi 48. La situazione attuale rispetto ai rapporti con l'amministrazione, qual è? C'è una novità e come, insomma, state portando avanti questo percorso in questo momento?
L'amministrazione si è trincerata in una zona, diciamo, di ci ignorano sostanzialmente, nel senso che non sono stati fatti passi assolutamente per venirci incontro o comunque per garantirci in qualche modo la nostra permanenza là, quindi di fatto non ci sono novità rispetto a quando si è occupato ormai più di un anno fa. Comunque noi continuiamo a costruire le nostre iniziative, consci che a un eventuale sgombero risponderemo con una nuova occupazione. Cioè, questa
è una promessa
che ormai da 5 anni facciamo e che continueremo a fare nel caso in cui non si voglia considerare il valore che all'interno della città ormai da più di un anno via Zanardi, il laboratorio Crash in via Zanardi 48 sta producendo e sta offrendo, diciamo anche.
Bene, noi ti ringraziamo per il tuo intervento, vi facciamo un grande in bocca al lupo, ricordiamo Crash di Azzardi 48, ricordiamo anche i vostri riferimenti internet, che è ecn.org/buzz, giusto?
Esatto, che è tutto il progetto mediatico che comunque sta attorno all'iniziativa di Crash, e poi dico anche che tutti i lunedì alle 9 c'è un'assemblea pubblica che serve sia per l'organizzazione delle iniziative dello spazio e per le proposte, diciamo, che ci vengono da fuori, e sono state molteplici le iniziative che sono nate in questo modo, sia come momento di dibattito politico sulle questioni della precarietà e di rilancio delle lotte, quindi per chiunque volesse venirci a trovare alle 9 di tutti i lunedì c'è l'assemblea pubblica.
Perfetto, e con questo ti salutiamo. Grazie Beppe.
Ciao.
Bene, abbiamo sentito la voce di Crash, a questo punto andiamo in stacco musicale e poi torniamo con un altro spazio a rischio sgombero, vedremo la situazione. A dopo.
Benissimo. Questo è un cantante che non abbiamo mai messo, Bugo con Ho messo un piede sulla merda.
Thank you.
Sono le 12.05, torniamo in studio qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko, Vagamondo, la trasmissione che tutti sabato mattina vi accompagna dalle 11.30 fino all'una circa. Torniamo a parlare di spazi, torniamo anche a parlare di spazi a rischio, perché negli ultimi mesi si è creata una campagna su uno spazio che è attivo a Bologna dal 99, l'Atlantide occupata di Porta Santo Stefano, che improvvisamente l'amministrazione si è accorta che quello spazio gli serviva, così come il quartiere e altri. E si è creata appunto attraverso i giornali una grossa campagna appunto contro questo spazio. Dovremmo avere in linea Marco dell'Atlantide.
Buongiorno.
Ciao Marco, grazie per essere intervenuto. E col quale appunto volevamo un po' ricostruire innanzitutto brevemente la storia di Atlantide e poi questa campagna che si è creata contro lo spazio proprio.
Sì, come dicevi, Atlantide è autogestita dal 98 circa e viene in un momento in cui un'occupazione come quella che poi è stata Atlantide serviva ai movimenti, che allora erano tanti, erano presenti a Bologna, per creare uno spazio di comunicazione anche rispetto alla città. Quindi sin dalla sua occupazione Atlantide ha avuto un carattere particolare, perché essendo in centro, però ai suoi margini al tempo stesso, era uno spazio di transito, comunicazione, organizzazione di iniziative eccetera. E con in seguito a eventi successivi poi di fatto si è consolidata l'autogestione da parte di tre collettivi, che sono Antagonismo Gay e un collettivo, come dice il nome, appunto GLBT, lesbico trans, che porta una critica diciamo radicale dell'esistente, e un collettivo di lesbiche e femministe, Clitoristrix, e un'altra realtà, Nulla Osta, che segue una rivista e porta anche all'Atlantide dei concerti di hardcore, punk, musica indipendente autoprodotta. Ora, nel giugno dell'anno scorso, appunto, come ricordavi anche te...
Abbastanza ciel sereno, insomma, senza nessun preavviso.
Sì, fra l'altro 28 giugno, il giorno del Gay Pride, comunque, è uscito sul Carlino.
Sarà un caso, ma...
Sì, infatti, è uscita la notizia che appunto c'era stato un'uscita insomma a palazzo in comune che riguardava Atlantide, parlava parlava in malo modo di lavori eccetera, non si capiva bene cosa volesse dire questa cosa. Devo dire che da allora appunto è partita una serie di iniziative in giugno e luglio, tra cui un'assemblea cittadina, volevo solo ricordarlo, che hanno poi sostenuto un percorso di dialogo con i confronti dell'amministrazione comunale che a tuttora è in corso. Quindi diciamo in questo momento noi possiamo dire che quello che ci premeva, cioè era di essere riconosciuti per il valore dei percorsi politici, culturali, di controinformazioni fatti a partire dal 98, cioè quasi 10 anni fa, all'Atlantide, ecco, questo passaggio è stato in qualche modo avvenuto.
Diciamo che hanno accettato di sedersi comunque a un tavolo, riconosciuto come interlocutori, insomma.
Questo sì. Assolutamente sì, non posso dire di no, questo sia per quanto riguarda il quartiere Santo Stefano, per quanto riguarda il comune, insomma, l'amministrazione comunale. Poi, certo, cioè in questo momento appunto prosegue questo dialogo e noi abbiamo formulato una serie di proposte, altrettante ne abbiamo ricevute e stiamo a vedere, insomma.
Okay.
Però non, chiaramente, chiaramente continuiamo a fare quello che poi ci piace, tanto che per questi due o tre giorni, ne approfitto per dirlo, abbiamo organizzato una serie di iniziative che ci coinvolge ogni sera, quindi ieri sera, stasera e domani, con spettacoli di laboratorio teatrale, concerti e momenti di festa, insomma. Ogni tanto ci vogliono anche quelli, vero?
Certo. Ti volevo chiedere una cosa sulla campagna, insomma, che si è un po' creata, Salviamo Atlantide, che è uscita l'anno scorso, insomma, quella campagna com'è andata? Insomma, avete ricevuto solidarietà? Altri soggetti hanno partecipato?
Assolutamente, abbiamo ricevuto tantissime adesioni, addirittura tantissime, c'è stata anche una raccolta di firme online che diciamo era particolarmente significativa nei confronti di poi quei ragazzi, quelle ragazze, compagni e compagne che magari stanno in altre città, addirittura in altri paesi e hanno transitate per Atlantide, e quella ad esempio ha raccolto tantissime firme. Per quanto riguarda invece un discorso più diciamo cittadino, la solidarietà è stata tanta e chiaramente noi ne siamo stati molto contenti, cioè siamo sempre diciamo anche frutto di un lavoro di relazione fatto sul territorio nel corso degli anni, quindi insomma di fatto anche un riscontro del lavoro fatto sostanzialmente.
Un'ultima cosa su insomma le trattative che state conducendo senza sì. sbilanciarti, ma sì. volevo sapere se riguardano diciamo solo quello spazio oppure se ne state prendendo in considerazione anche altri.
In questo momento si sta parlando di Atlantide.
Di Atlantide, ok, quindi Porta Santo Stefano.
Sì, Porta Santo Stefano, assolutamente.
Bene, ci vuoi ricordare un po' i riferimenti, assemblee, insomma dove vi si può trovare, quando, a che ora, siti
allora,
internet?
Allora, si trova, cioè, per parlare di Atlantide si fa riferimento ai tre collettivi che sono presenti e quindi le tre assemblee che si svolgono durante la settimana. Quella di Antagonismo Gay il venerdì alle 7, alle 19, dalle 19 alle 21 circa ogni venerdì, quella di Clitoris il martedì, anche in questo caso alle 19, per donne, lesbiche o femministe. E per quanto riguarda Nulla Osta invece il calendario dei concerti di fatto insomma, viene letto in città ed è spesso attacchinato comunque nelle riviste di musica. Okay. Dopodiché posso sempre dire che invitiamo tutti e tutti stasera ad Atlantide alle 22.30 per uno spettacolo del laboratorio di teatro di Atlantide che si chiama Apre un Varco e a seguire fino alle 4 la nostra festa, la notte GLBT, lesbica, trans, queer, eccetera, eccetera.
Ok, noi ovviamente ci auguriamo che la vicenda Atlantide si risolva in modo positivo perché questo spazio ha sicuramente portato una ricchezza in questa città, ti salutiamo e ti ringraziamo per l'intervento.
Grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, ciao.
Ciao. Ciao. A questo punto direi che siamo in pubblicità, no regia, mi sbaglio?
Se non avete voglia.
Ci vuole sempre un po' di pubblicità.
Pubblicità e poi un po' di musica.
Nel cuore di Bologna, in via del Pratello 44 / A, Mutenie, pub, birreria, fino a tarda notte con le migliori birre. Inoltre, iniziative culturali e momenti di relax. Happy hour dalle 17.30 alle 20.30. Mutenie, in via del Pratello 44 / A. Telefono 051 22 02 56.
Domenica 15 aprile al TPO Viale Lenin 3, a partire dalle ore 10, apertura mercato nella piazza TPO. Prodotti, pensieri biologici, solidali, sociali, pranzo con piatti biologici e caserecci, attività ludiche per bambini, musiche e mostre dal mondo. Tutte le domeniche della terza settimana del mese.
Foglie d'erba, prodotti naturali e derivati dalla canapa.
A Bologna, in via De Marchi 29 / A, 051 33 3920.
Foglie d'erba è anche tutto per il giardinaggio.
In via Brugnoli 17 / E, a Bologna, 051 523668, oppure www.foglieterba.it.
Atlantidee, 13, 14, 15 aprile, tre serate precedute dallo spettacolo Apri un Varco del Teatro Atlantide.
Venerdì 13, una serata per sole donne e lesbiche. Ore 22, Apri un Varco. A seguire, Clitoris Strix presenta Women Lesbians Night, DJ Seth Vernacol più DJ Laila.
Sabato 14, ore 22.30, Apri un Varco. A seguire, Antagonismo Gay presenta La Notte Gay, Lesbica e Trans. DJ Smartini e Remedios e Ira Queers.
Domenica 15, ore 17, Apri un Varco. A seguire, Nulla Osta presenta Live Fun. Dalla Svezia.
Crossing House.
Dagli USA.
Hardline.
Da Bologna.
Signorina e Tati Tuk.
Da Roma.
Trouble vs. Blue.
Atlantide, Porta Santo Stefano.
Link, sabato 14 aprile, LED presenta Deep Pitch Control Camping Tour con Ellen Alien, Sasha Funke e i live visuals di Fad Finderay. Ellen Alien presenta la sua nuova label compilation ai confini dell'elettronica. sabato 14 aprile al Link, via Fanzoni 21, Bologna. Info @led.bo.it 348 30 18 348.
Com'è bella l'avventura.
Sei stanco dei soliti spettacoli belli, fatti bene, con quelli bravi? Cioè, sei sicuro di non avere altro da fare il giovedì? Beh, allora vieni alla Grada, in via della Grada 10, giovedì 12 e 19 aprile, vicino al parcheggio La Grada. C'è il Coniglio di Troia che fa uno spettacolo, il titolo è Il Coniglio di Troia, con i migliori quattro dei quattro comici del Coniglio di Troia, che possiamo noi, vabbè. Insomma, vieni alla Grada, ciao. Ah, porta gente.
Per la tua pubblicità, Radio Città Fujiko, 051-5880-353.
Siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essersi altri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili. Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e terribili coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro maschere che non li puoi distinguere, come in un certo le sarà, e se poi perdono la coda la ricompra, fanno quel che non si sa che giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono me. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono me. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono me. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me e come le supposte abitano in blister. Full optional con cani oltre 120 decibel, se nani manco fosse Disney. Vivo col timore di poter sembrare poveri, quel che hanno stentano, tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, parto dal pratino e vanno fino in cielo, ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto i pargoli, medico i ceti più appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, tiratissimi si infarinano, scalcolizzano e poi si passano su un albero, boom, nati bianchi come fluido di loom, che diventano più rossi d'un livello di doom. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono meglio. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono meglio. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono meglio. Sono intorno a me ma non ci parlano con me, perché sono come me ma si sentono meglio. Ognun per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i naschi, in cubi di plastica, che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Rieccoci qua, quelli che ben pensano, Frankie High Energy, non sarà mica riferito a qualche sindaco di nostra conoscenza.
Ma figurati. No.
Comunque questa versione western è stata un po' techno alla fine, eh. Regia.
Non ci facciamo mancare niente.
Torniamo ora a parlare di spazi, uno spazio, uno dei più, insomma, degli storici spazi di questa città, l'ex mercato 24 di via Fioravanti 24. Dovremmo avere in linea con noi Maurizio dell'ex mercato. Ci sei, Maurizio?
Sì, ciao.
Ciao.
Ciao. Allora, l'ex mercato 24 in via Fioravanti, che da anni si contraddistingue per, soprattutto per portare avanti le proprie attività e la propria attività politica e sociale e culturale con un occhio particolare di riguardo nei confronti del quartiere nel quale si colloca. Quindi pensavamo di chiederti un commento e magari una ricostruzione, una breve storia dell'attività dell'XM24 e di come questa si colloca nel cuore della Bolognina.
Beh, la storia dell'XM24 inizia nel febbraio del 2002, dopo il trasferimento dall'ex spazio di via Ranzani, e dal 2002 ad oggi l'ex mercato ha sempre tentato in misure diverse di mantenere e costruire un rapporto con il quartiere che in qualche modo lo ospitava. Questo tentativo si è poi concretizzato in una serie di azioni all'interno del quartiere e in particolare nella partecipazione attiva all'interno del progetto di riqualificazione dell'area molto vasta che era occupata in precedenza dall'ex mercato ortofrutticolo della città, poi trasferito all'estrema periferia. E all'interno di questo progetto di riqualificazione dell'area, il centro c'è stato in un primo momento con una posizione molto critica quando la giunta allora Guazzaloca aveva cercato di imporre un proprio piano, e io credo che il centro abbia contribuito in qualche modo anche alla sconfitta e alla cancellazione di quella.
Ci puoi spiegare molto brevemente un po' come si qualificava quel piano originale, che poi dopo è stato modificato, e poi magari come è stato modificato?
Ma prevedeva essenzialmente una distribuzione dell'edificato formato da piccole villette che comportava poi, si traduceva poi in uno spezzettamento del verde pubblico che era comunque previsto dalla legge, dalla normativa esistente, e dunque un verde che veniva sempre più in qualche modo privatizzato, perché era tutto a ridosso di queste piccole case di piccole dimensioni. Inoltre c'erano altri aspetti altamente discutibili, come un muro che costeggiava tutta la via Gobetti senza finestre, quindi in qualche modo bloccava e ostruiva costituiva una barriera tra il vecchio quartiere e la nuova area che si andava a edificare. Questa era la critica maggiore che noi avanzavamo in quel momento alla proposta, criticavamo la non permeabilità delle due zone, quindi criticavamo la possibilità che si inizia a creare all'interno in qualche modo una sorta di città privata, uno spazio dove i rapporti con il quartiere storico andavano completamente persi. Con la fine dell'amministrazione Guazzaloca e in qualche modo la nuova amministrazione si è trovata nella necessità di confrontarsi con quel gruppo di associazioni molto variegato che in qualche modo si era costruito intorno alla critica al progetto Guazzaloca, un aggregato di associazioni molto varie che andava da un centro anziani presente nel quartiere all'XM24, ma coinvolgeva anche il sindacato, coinvolgeva anche una parrocchia, insomma un gruppo molto decisamente
variegato
e così. E in qualche modo la nuova amministrazione si è trovata nella necessità di confrontarsi con questo cartello che da un lato criticava nello specifico il progetto proposto da Guazzaloca, ma al fondo criticava soprattutto il metodo che era stato proposto, cioè un'imposizione dall'alto di una ridefinizione del quartiere. Ed è su questo poi che in qualche modo è stata lanciata e accettata la proposta di un laboratorio allargato e partecipato per la ridefinizione dell'area.
Entrando un po' più nello specifico delle attività di XM, sempre legate al quartiere, voi avete messo in campo nel corso degli anni diverse iniziative. sto pensando in particolare al mercatino del giovedì e anche alla prossima iniziativa che andrete a costruire il 24 aprile in Piazza Unità, iniziativa che fate, avete fatto anche l'anno scorso, no?
Certo, ma sì, sicuramente il mercatino è il punto, è il momento più significativo dell'attività del centro, un'esperienza faticosamente costruita già da diversi anni che all'inizio ha incontrato grosse difficoltà evidentemente, perché le resistenze comunque a varcare quel cancello esistevano, resistenze però che oggi sono state in gran parte superate e vediamo che soprattutto nelle prime ore del mercatino, cioè quelle che vanno dalle 5:30 alle 6:30, 7, lì veramente gran parte del quartiere si riversa a fare i propri acquisti e anche a trovare un momento di incontro, di socialità. E oggi possiamo dire che è un punto di incontro importante e anche che funziona decisamente bene. Ecco, poi il tentativo del centro è stato sempre quello appunto di produrre evidentemente delle iniziative al proprio interno, ma anche di uscire. E in diversi momenti siamo usciti, l'anno scorso il 24 aprile, quest'anno in qualche modo lo andremo a riproporre, cioè è un modo per marcare la nostra presenza in una data significativa, cioè nell'occasione del 25 aprile, quindi un momento di presa di parola e di confronto su resistenza e nuove forme di fascismo che poi anche all'interno dei quartieri che comunque si manifestano.
Sì, soprattutto ultimamente stanno riemergendo in maniera abbastanza vistosa.
Sì, perché in particolare nei quartieri delle periferie noi vediamo questo vuoto sempre più assordante che è presente, e all'interno di questo vuoto comportamenti, atteggiamenti, manifestazioni di fascismo, di razzismo, di sessismo prendono piede, e su questo bisogna essere in grado di produrre un'altra idea di spazio pubblico, un'altra idea di città, un'altra idea di vita sostanzialmente.
Quindi l'appuntamento per tutti è per il 24 aprile alle 16, se non sbaglio, in Piazza dell'Unità con l'XM24 e l'Assemblea Antifascista Permanente. In chiusura di questa breve intervista chiediamo anche a te un rapido commento su quella che dall'inizio di questa puntata stiamo un po' definendo come la tesi cofferatiana rispetto ai centri sociali. Per il nostro sindaco, per il sindaco di questa città attuale, i centri sociali. In chiusura di questa breve intervista chiediamo anche a te un rapido commento su quella che dall'inizio di questa puntata stiamo un po' definendo come la tesi cofferatiana rispetto ai centri sociali. Per il sindaco di questa città attuale i centri sociali null'altro sono che un terreno di reclutamento per nuovi terroristi. La risposta dell'XM24?
Ma insomma, al di là della follia e del delirio che sta dietro a queste affermazioni, a queste riflessioni, il problema vero è l'idea di città che questa persona intende esprimere con queste parole. Cioè, è evidente che l'affermazione non ha alcun riscontro, non ha alcun fondamento e forse non ne varrebbe neppure la pena parlarne se a quello si limitasse. Il problema vero è che dietro a questa affermazione si nasconde un'idea di città inaccettabile, una città dei potenti, una città dove tutto è normato, tutto è previsto, tutto è definito dall'alto, ed è questa la cosa sulla quale probabilmente bisogna oggi sviluppare il massimo della critica e il massimo dell'opposizione sociale, io credo.
Certo, è un'idea di città che XM24, come molti altri spazi sociali di questa città, cercheranno comunque di combattere, di mettere in difficoltà. Noi, Maurizio, ti ringraziamo molto per averci fatto questo quadro molto esauriente e ti salutiamo. Allora.
E ti chiediamo se puoi darci qualche riferimento per l'XM24, l'assemblea o il sito internet, insomma come contattare la vostra realtà.
Guarda, l'assemblea da 5 anni a questa parte, sempre il martedì intorno alle 19:30, il sito internet con il calendario aggiornato degli appuntamenti è www.ecn/XM24 e poi appunto l'altro appuntamento fisso della settimana, come già si ricordava in precedenza, è rappresentato dal mercatino dove ci si può incontrare, chiacchierare, bere un bicchiere, fare tante chiacchiere, insomma.
Ok, sì. ti ringraziamo. Ti ciao.
A presto, ciao, buon lavoro.
Bene, abbiamo parlato del mercatino dell'XM24, ma questo non è l'unico mercatino, guarda un po', guarda il caso, che c'è in città.
Ci spostiamo dalla Bolognina e piombiamo in
nella
zona Cirenaica,
al confine con San Donato,
per parlare niente meno che di uno spazio autogestito che si chiama Bug 61.
E adesso Maurizio intervista Maurizio.
Esatto, Maurizio di Bugamondo si trasforma rapidamente in Maurizio di Bug e facciamo due chiacchiere anche... sullo spazio che da un paio di anni vive di fianco al ponte di San Donato. Appunto si parlava di mercatino, si parlava di rapporti con il quartiere. Cominciamo proprio da questo e magari parliamo un po' di noi e forse ci permettiamo di dire che anche il nostro spazio sta provando a costruire un rapporto positivo di scambio con il quartiere e con le famiglie che abitano nelle vicinanze. Uno dei momenti più significativi da questo punto di vista è il mercatino dei produttori biologici della Val Somoggia, che tutti i martedì dalle 19 si tiene nel cortile, negli spazi di Val 61 in via Paolo Fabbri 110. Chiunque può venire, acquistare verdura, frutta, pane, dolci, vino, biscotti, detersivi, marmellate, pasta, echi, vino, l'ho già detto, ma due bicchieri
non fanno mai male.
E soprattutto passare un paio d'ore in un'atmosfera assolutamente piacevole e rilassata, spesso accompagnata da iniziative politiche e culturali sul tema delle biodiversità, dell'alimentazione e dell'altro consumo. Quindi ripeto, l'appuntamento tutti i martedì alle 19 in via Paolo Fabbri 110 con il mercatino dei produttori biologici.
Diciamo che questo mercatino comunque va di pari passo con quello dell'XM, le due cose non sono assolutamente in contrapposizione, anzi sono gestite e organizzate insieme da questi due spazi, quindi il martedì al VAG e il giovedì all'XM24.
Poi quello biologico non è l'unico mercatino, l'unico mercato che il VAG offre e organizza per il quartiere, perché una volta al mese si tiene anche il mercatino del baratto, in cui chiunque insomma può venire, portare oggetti di qualsiasi natura da scambiare, per cui un momento insomma di economia decisamente alternativa, non girano soldi, non girano monete, si pone.
Ma solo cianfrusaglie.
Esatto, è rigorosamente richiesta le cianfrusaglie, insomma. La sfida è provare ad allargare ogni volta di più il margine. Potremmo lanciare un concorso, la cianfrusaglia più cianfrusaglia del nostro mercatino. Possiamo farlo anche da questo studio. Sicuramente secondo me non avremo problemi a sfilare classifiche.
Penso che vincerebbero le teiere e le tazzine portate da Martina e Francesca.
Il primo in palio sarebbe una cianfrusaglia.
C'è anche un pappagallo impagliato, secondo me, che sta qui da un paio di mesi.
Quella
di
Luca.
Benissimo, abbiamo capito finalmente chi si è liberato dell'oggetto, ma al di là delle eccolo qua, è arrivato il pappagallo, al di là delle battute, anche questo insomma è un momento che consigliamo alle famiglie del quartiere, ma non solo, anche ai bambini, perché comunque anche questo è un momento in cui si può trascorrere un momento di socialità a basso prezzo e soprattutto libera dai condizionamenti che spesso una città come Bologna impone a chi vuole passare una domenica in compagnia.
In particolare tutte queste attività del quartiere culmineranno in una giornata, la giornata del 13 maggio, in cui comunque saremo aperti e faremo
una grandiosa festa di quartiere con nani, ballerine, mangiatori di fuoco, acrobati, giocolieri, mercati di libri, pranzo sociale, spettacoli teatrali, musica dal vivo, non mi ricordo come si chiama quella cosa per cui dipingeremo per l'ennesima volta le pareti del nostro spazio, chi più ne ha più ne metta, anzi chi ha delle iniziative da proporre lo può fare contattandoci alla nostra indirizzo email che è
info@bug61.info,
oppure venendoci a trovare nell'assemblea settimanale di gestione del Bug 61 che è il mercoledì alle ore 21, puntualissimi.
Sì. Puntualissimi.
Assolutamente puntualissimi, quindi ripeto, appuntamento al 13 maggio per la festa di quartiere di Vag 61, chiaramente
dal primo pomeriggio fino a sera,
ma sì, fino a tardissima sera con la musica bassa, chiaramente, se no i vicini di casa giustamente si lamentano, e prossimamente nei prossimi giorni uscirà il calendario dettagliato, il programma dettagliato di questa giornata che sarà possibile consultare sul sito www.vag61.info.
Ma tornando seri per un momento,
quando è che non si di seri?
E continuando a parlare appunto del nostro spazio di Vag, parliamo un po' di quella che è la caratteristica, del perché Vag nasce e come si sta configurando come spazio.
Certo, Vag è Officina dei Media Indipendenti, è stato occupato un paio di anni fa in via Zogardino 61, da qui il nome che ancora ci accompagna, come progetto per un media center che organizzasse attività di comunicazione e informazione per la città. Attualmente questo progetto di media center, questa officina dei media indipendenti, configura con una serie di ambiti e di spazi di informazione. Uno di questi è quello da cui vi stiamo parlando, cioè la trasmissione radiofonica Vagamondo, in onda tutti i sabato mattina alle 11.30 su Radio Città Fujiko 103.1. Vuoi dire qualcosa? No. È un programma di approfondimento che oggi si occupa di spazi sociali, e il sabato prossimo si occuperà invece
di lavoro e precarietà.
Hai capito. Altro elemento del Vag come media center è chiaramente il sito che ho già ricordato prima, www.vag61.info, su cui è possibile consultare tutte le iniziative che propone Vag, le attività, i comunicati e anche un interessante osservatorio sui media che sostanzialmente dà la possibilità di consultare tutte le pagine dei quotidiani bolognesi che si sono occupate attualmente, per esempio è possibile consultare quelle sul tema della legalità, quindi un servizio che si vuole offrire a chiunque abbia per necessità di studio, necessità di informazione, eccetera, la possibilità di scaricare tutta questa serie di approfondimenti tematici grazie a questo osservatorio sui media.
Lo potete trovare sul nostro sito www.vag61.info.
Andiamo avanti, altro aspetto, e ACAB, riparte l'agenzia di comunicazione autogestita di Bologna che tutti i giorni diffonde notizie che riguardano soprattutto il movimento, delle brevi informazioni, delle breve notizie aggiornate tutti i giorni, che poi vengono anche spedite tramite email alla nostra newsletter che conta decine e decine e decine e decine di milioni di contatti. ACAB è possibile consultarla attraverso il sito di Vag, vag61.info, ma anche attraverso il sito zic.it, e qui arriviamo all'ultimo passaggio di questa breve presentazione. Riparte anche in questi giorni proprio l'attività editoriale di Zero in Condotta, che attualmente ha messo da parte la diffusione cartacea che per molti anni ha accompagnato la nostra città. Zic riparte online con tutta una serie di interviste, approfondimenti, inchieste sulla città, i movimenti, l'ambiente, il lavoro, migranti, il mondo, scuola, il genere, chi più ne ha più ne metta. www.zic.it, che tra l'altro è anche un esperimento di giornalismo partecipato, per cui tenteremo di affiancare all'attività editoriale che porta avanti la nostra redazione anche la possibilità per tutti gli interessati di poter partecipare all'attività di zic.it pubblicando dal basso in maniera assolutamente orizzontale propri articoli da tutte le parti del mondo addirittura.
Terminiamo questo mega spottone dicendo solo che per quanto Vag si caratterizzi appunto per questo tentativo di comunicazione dal basso, di dare la possibilità di accedere all'informazione a tutti, vuole anche connettere con questo aspetto l'aspetto della socialità gratuita, della possibilità appunto di accedere alla socialità tramite prezzi bassi, il fatto che non si paghi l'ingresso, eccetera eccetera. Quindi insomma la vera scommessa è mettere insieme questi due aspetti, una sorta di media social center, in poche parole.
La definizione è azzeccata, toccherà modificare tutti i nostri siti, i nostri loghi, via discorrendo, ma insomma direi che se volessimo fare una sintesi di quello che è e prova ad essere Vag, questa definizione insomma ci può stare.
A questo punto mandiamo un altro breve stacco musicale e poi chiudiamo con l'ultimo spazio che vogliamo sentire, che è il TPO di Viale Lenin. A dopo.
Che bravo sindaco!
Ascoltiamo il Dio Denaro di Blu Vertigo.
Le 12.45, Vagamondo su Radio Città Fujiko 103.1 come tutti sabato mattina. Dopo questo mix fatto dalla nostra regia dovremmo avere in linea Roberto del TPO.
Buongiorno a tutti.
Ciao. Grazie di essere con noi. Bene, bene, tu?
Bene, bene.
Bah, meglio così, una buona giornata per tutti a quanto sembra. Allora, sì. con Roberto del Teatro Polivalente Occupato volevamo un attimo ritornare sulla notizia con cui abbiamo aperto questa puntata, visto che alla fine è decisamente connessa alla tematica dei centri sociali, cioè ti chiediamo un commento su la sentenza del Tribunale del Riesame che per la sesta volta ha bocciato gli impianti accusatori del pubblico ministero Giovagnoli, rifiutando la richiesta di misura cautelare per 41 attivisti, tra cui molti anche del TPO.
E noi siamo tutti contenti.
Anch'io, non ci lamentiamo.
No, è una sentenza importante perché innanzitutto, ancora una volta, come hai ricordato prima tu, per la sesta volta, cancella questa accusa di eversione dell'ordine democratico dello Stato nei confronti degli attivisti bolognesi.
Cioè, ormai siamo un movimento Giovagnoli cappotto praticamente, 6-0, è un cappotto.
Guarda, c'è un 6-1, quell'uno ha portato purtroppo dentro qualcuno per un po' di tempo, e quella è la cosa più preoccupante, però è stato solo l'inizio, poi abbiamo ribaltato le situazioni, quindi sì, diciamo, questo cappotto si potrebbe concepire tale, diciamo. No, è importante perché potrebbe mettere un freno alle manovre di questo pazzo scatenato che continua a dare versione dell'ordine democratico per chiunque, per qualsiasi cosa, dalla riduzione in consiglio comunale a una riduzione in una mensa universitaria o in un cinema, e sono sentenze che definiamole che fanno curriculum anche per i futuri processi che verranno. Questa è una cosa importante forse, perché magari la Cassazione, l'esame stesso si affideranno a sentenze già scritte, già fatte e che in questo caso sono positive.
Esatto, questa è indubbiamente una buona notizia che va però a collocarsi in un quadro, come tu accennavi, decisamente più preoccupante, in cui sono ben 7 le inchieste aperte da Giovagnoli con l'aggravante di eversione, che purtroppo vanno a loro volta a collocarsi in un clima cittadino che da quando l'amministrazione è passata nelle mani del principe, come lo chiama qualcuno, ha visto la città di Bologna trasformarsi in un luogo decisamente ostico e soffocante per chiunque voglia provare a fare iniziative dal basso, ad organizzarsi, insomma a provare a porre in agenda temi che altri vorrebbero mettere nel cassetto. Abbiamo proprio aperto questa puntata accennando ad un'intervista al sindaco Cofferati, che in questi anni non ha mancato di creare quel clima politico molto negativo nei confronti delle reti di movimento, in cui senza troppi giri di parole definiva i centri sociali come un luogo di reclutamento per il terrorismo. La voce, la parola del TPO rispetto a questa tesi cofferratiana?
Ma noi in quanto centro sociale oggi riviviamo questa nuova concezione di centro sociale. Noi come centro sociale appunto siamo a un luogo aperto, questa è la prima cosa secondo me che bisogna sottolineare, che bisogna riuscire a comunicare in città. Quello che si fa alla luce del sole. Si fa, ogni iniziativa politica è stata fatta con dei volti scoperti in qualsiasi momento, ripetendole a volte anche spesso e sottolineando l'importanza del valore politico dell'iniziativa.
Rivendicandole ogni volta in maniera pubblica e politica soprattutto.
Esatto. Cofferati quando parla di centri sociali come brodo culturale per il terrorismo, parla in una sua, possiamo immaginare, manovra politica di repressione che caratterizza la città di Bologna, perché abbiamo visto che ogni città vive il suo contrasto con il potere, magari il suo contrasto con la giunta in maniera forte. L'abbiamo visto per esempio di Copenaghen, che a mio avviso ha sottratto all'immaginario politico un luogo fondamentale che da decenni produceva cultura, produceva attività, però ha dato una rivalsa al concetto di centro sociale un po' in tutta Europa soprattutto, ribadendo quanto siano fondamentali questi luoghi all'interno di ogni città, quanto siano l'espressione di una democrazia forse assoluta che viene gestita all'interno proprio dei centri. E lo vediamo con quello che sta succedendo anche a Trento, che
esatto.
Ne parliamo
adesso, perché insomma volevamo approfittare della possibilità di parlare con te proprio per lasciare per un attimo la realtà strettamente bolognese e dare un attimo un respiro, aprire una parentesi di carattere nazionale per quanto riguarda il nostro approfondimento odierno sui centri sociali. Appunto ti chiediamo di parlarci di quello che è successo al CSO Bruno di Trento e soprattutto della manifestazione nazionale che lì a Trento si terrà il 21 aprile.
Esatto, no, il centro sociale Bruno rappresenta, ecco, il discorso dei centri sociali appunto, oggi come oggi un simbolo più che altro e una lotta politica concreta allo stesso tempo. Poiché il centro sociale Bruno, che era occupato da diversi mesi con una trattativa che aveva col comune, di punto in bianco si è trovato il camminetto della Celere, dei vigili che sono andati a sgomberarli la mattina, erano anche pochi compagni presenti sul posto, quindi è stato molto facile riprendere il posto da parte del comune, e quindi è stata messa da parte questa trattativa completamente. I compagni, i primi giorni di sgomberi, perché ricordiamo che lo sgombero è avvenuto il mese scorso più o meno, hanno reagito in maniera molto forte, perché era anche 15 giorni dopo Copenaghen, quindi 15 giorni dopo anche quello che è uscito sul centro sociale Petro di Padova, che è stato minacciato di sgomberare il centro sociale Petro, come tutti sappiamo sono più di 20 anni che esiste in una realtà come quella di Padova e che produce tanto, anche in quartiere soprattutto, cioè è ben accetto oramai, insomma, è una realtà concreta e questa è la bellezza, l'utopia che si tocca con la mano di un percorso politico. E quindi ci sarà questa manifestazione il 21 a Trento con lo slogan "Guai a chi ci tocca". Io ricordo a tutti gli ascoltatori che la partenza da Bologna è il concentramento alle 9 in stazione qui. E volevo ricordare anche un dibattito che ci sarà al TPO, faccio un po' di propaganda.
Siamo qua per questo.
Che è mercoledì 18 aprile alle ore 9 e ne parliamo appunto, e mi riallaccio con un altro discorso. Ne parliamo con i compagni di Trento appunto del centro sociale Bruno, poi arriveranno anche i compagni del PAZ di Rimini e i compagni della Q16 di Reggio in discorso regionale.
A proposito del PAZ, abbiamo saputo che anche questa realtà esistente a Rimini negli ultimi giorni ha subito, negli ultimi mesi anzi purtroppo ha subito attacchi particolarmente gravi, sia di matrice fascista ma anche di matrice istituzionale, coniamo questa formula, visto che all'ordine del giorno di un consiglio comunale della scorsa settimana c'era la richiesta di sgombero del centro sociale PAZ a Rimini.
Esatto, ed è preoccupante come questa richiesta di sgombero formulata da un consigliere comunale di Alleanza Nazionale riprenda in pieno le dichiarazioni fatte da esponenti di Forza Nuova della città, in cui si parlava in un discorso a livello di parole molto preoccupante, secondo me, data l'impronta cofferatiana della situazione di ripristino della legalità in un posto come il centro sociale PAZ, che come ricordavi bene tu Maurizio, il mese scorso ha avuto un attacco pesante dato il fatto che sono state scagliate delle molotov contro il posto stesso, poi durante alcune serate sono state distrutte delle macchine e i compagni stanno cercando di reagire secondo me nella maniera più giusta, con iniziative appunto pubbliche per il discorso che facevamo prima di risposta anche a chi sostiene che i centri sociali siano il brodo culturale del terrorismo, e ne ricordo un'altra che sarà il 25 aprile, in cui ci sarà un dibattito e una festa organizzata dai compagni appunto nel giorno della liberazione, in cui noi ci sposteremo per andare là per sostenerli e niente, poi il proprio programma lo vedremo prossimamente in questi giorni.
Ok, ti ringrazio. Allora ricordiamo la manifestazione del 21 aprile a Trento per difendere il Bruno, l'appuntamento del 18 aprile con l'assemblea pubblica al TPO in via Lenin numero 3 e ti salutiamo chiedendoti come è possibile entrare in contatto con il vostro centro sociale, se c'è insomma l'indirizzo del vostro sito web o l'appuntamento dell'assemblea.
Ma io per l'assemblea sì, ripeto, è mercoledì 18 alle 9 al TPO. Poi per venire in contatto al TPO basta venire, la porta è sempre aperta a tutti, a Cofferati no, però
meno male. Poniamo dei paletti politici. Sito web comunque su cui è possibile.
www.csttpo.info.
Ok, allora ti ringraziamo per il tuo intervento e ci vediamo mercoledì. Ciao.
Ok, ciao a tutti.
Bene, un altro po' di musica e poi chiudiamo questa puntata.
caso già fatti tre giorni. Io personalmente preferisco la gente insolente.
Torniamo in studio qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko per l'ultimo breve tratto della nostra trasmissione, gli appuntamenti.
Abbiamo chiuso insomma il nostro approfondimento sulla realtà dei centri sociali e ribadiamo anche dal nostro microfono che ne dica il sindaco di Bologna, i centri sociali e gli spazi autogestiti sono luoghi di riappropriazione culturale, di socialità demercificata, sono laboratori politici e sociali, non sono centri di reclutamento per il terrorismo.
Quindi frequentateli che vi fa crescere bene.
E infatti, a proposito di laboratorio culturale, sociale e via discorrendo,
parliamo degli appuntamenti del nostro spazio, degli appuntamenti di Vag 61. Cominciamo da stasera.
Oh yeah, stasera è sabato, quindi Funky Vag dalle ore 22 in via Paolo Fabbri 110. Questa sera selezioni musicali funk, soul e disco con DJ Luigi, Tony Mascarella, Gaston Marti, Tib e Hiko, e dall'una anche in diretta su Radio Città Fujiko 103.1.
Andiamo a martedì, come tutti i martedì, alle ore 18, c'è il mercatino dei produttori biologici, tanti buonissimi prodotti, e poi dopo si rimane qua e si cena sempre biologico a pochissimo prezzo.
Passiamo a giovedì continuano le iniziative della rassegna 77 Il complotto alla luce del sole, a cura del centro di documentazione dei movimenti Carlo Giuliani e Francesco Lorusso, presentazione del libro Il passato davanti a noi di Bruno Arpaia, un libro che parla della giovedì continuano le iniziative della rassegna 77 Il complotto alla luce del sole, a cura del centro di documentazione dei movimenti Carlo Giuliani e Francesco Lorusso, presentazione del libro Il passato davanti a noi di Bruno Arpaia, un libro che parla della realtà di un paesino nella provincia di Napoli negli anni 70, in cui le vicende politiche, i cortei, le manifestazioni, il femminismo, i concerti, la liberazione sessuale si intrecciano con una realtà campana in cui la camorra, la malavita organizzata determinano spesso la vita dei cittadini. Ripetiamo, giovedì 19 alle ore 21, Il passato davanti a noi.
Bene, poi ci prendiamo due minuti per chiedere a tutti una cosa, per mettervi a conoscenza di una cosa. Da quest'anno, dalla finanziaria 2007, è possibile destinare il 5 per 1000 anche alle associazioni di promozione culturale, e il caso vuole che Vag 61 sia un'associazione di promozione culturale.
Ebbene sì.
Ebbene sì. Quindi ovviamente non chiediamo ai notai, ai taxisti, ai commercialisti, che tanto non dichiarano 200 euro l'anno, non si sa come facciano a vivere, ma...
E ti sei fatto anche degli amici, spero che abbia la macchina per prendere il taxi per tornare a casa.
Ma chiunque voglia può destinare il 5 per 1000 della propria dichiarazione dei redditi a Vag 61, non costa nulla di più, semplicemente... Una parte delle vostre tasse non vanno a Prodi, ma vanno al Vag.
Nelle tasche di Prodi.
Ovviamente. E si può fare indicando il codice fiscale del Vag, che è, prendete carta e penna, 912413-10373.
Destinate quindi il vostro 5 per 1000 a Vag, perché questo è uno spazio autogestito che vive anche economicamente delle sue stesse attività, per cui chiaramente è necessario sostenere delle spese mese dopo mese.
Autogestito e totalmente volontario.
Esatto. per cui c'è bisogno di tutto l'aiuto possibile. Anche questa possibilità del 5 per 1000 può aiutarci a portare avanti le iniziative di cui anche oggi abbiamo potuto parlare.
Bene, non mi resta che salutare tutti, saluto Maurizio,
ciao.
Saluto Martina, Fabio e Francesca in regia, puntuali e brave come sempre, e vi do appuntamento a sabato prossimo per parlare di lavoro e precarietà. Alla prossima!
Ciao!
Bankers too. Let's get up.